Stadio Aperto.
Se non venivo, dicevate che ringraziatemi, porco che, perché sennò uno dice non si presenta, ha perso, non si presenta.
Però dopo bisogna sempre soffrire, bisogna non perdere l'identità, perché questa è una squadra che sa palleggiare e penso che da quando sono arrivato il palleggio è migliorato.
È una soluzione per cercare di, visto che il Napoli comunque era, continua a stare molto molto basso, trovare delle soluzioni.
Non ho visto i miglioramenti, tranne con la Juventus, ho sempre avuto la sensazione di pericolo ogni volta che ci superavano, arrivavano ai nostri 25-30 metri.
Con Sagens nell'uno contro uno, anche con Eriksen, giocatori che comunque ti possono creare la superiorità, saltare l'uomo.
E penso che per me è stata la più grande delusione, perché le mie squadre, da quando sono da 6 o 7 anni che faccio allenatore, hanno sempre avuto compattezza. E il vero Napoli è quello là. Questo è il Napoli che voglio vedere.
L'Inter oggi ha acquistato un'altra, secondo me, un altro status.
Non è una questione di testa. Voi siete, fuori binario quando parlate di testa, perché se una squadra non ci sta con la testa, non è che dopo 3 giorni viene e fa una partita così di sacrificio, oppure fa una serie di partite.
Ha aggiunto giocatori anche quest'anno, anche nel mercato adesso, e ha battuto in campionato Juventus, Lazio, noi in Coppa Italia e in Champions League ha battuto il Liverpool.
Non so qual è il vero Napoli.
E giocando una partita molto, molto chiusa, no? Quindi è stato bravo Gennaro.
È stata là a lottare per vincere un paio di scudetti, e penso che tutto quello che è stato fatto è stato fatto. Oggi c'è un dato di fatto.
Che succede?
Che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo! Vado a vedere dove è Bugo, per forza, perché
qualcuno è triste, qualcuno ha avuto dei problemi, ma va bene, dopo i problemi si risolvono. Io penso che in questo momento bisogna dare tutti il 100%, ancora per 18-19 partite, dopo si vedrà quale sarà il mio futuro, quale sarà il futuro dei miei giocatori.
A convincere anche i suoi giocatori a difendere. Detto questo, penso che sicuramente meritassimo qualcosa di più a livello di risultato. Oggi il Napoli è favorito, c'è un ritorno da giocare e cercheremo di giocarci le nostre carte anche a Napoli.
Stadio Aperto.
Cari amici di Stadio Aperto, ben ritrovati, buon pomeriggio. Abbiamo iniziato ripartendo da ciò che è successo ieri nella sfida tra Inter e Napoli, con la rete decisiva di Fabian Ruiz, con le parole a fil di voce di Antonio Conte, che ha fatto i complimenti a Gattuso, ma li ha fatti nel senso di dire: adesso anche gli squadroni vengono qui contro di noi a San Siro a giocare, a chiudersi e a difendersi. È stato bravo a convincerli a giocare tutti dietro la linea della palla. Gattuso, che dal canto suo è un po' come Indiana Jones, non cerca l'arca perduta ma cerca di capire qual è il vero Napoli, se quello che batte il Liverpool, che pareggia con il Liverpool, che batte la Lazio, che batte la Juventus, che batte l'Inter, o quello che invece perde con Lecce, pareggia con la Spal, pareggia con l'Udinese, perde 6 gare al San Paolo in campionato. Insomma, in questo dualismo che diventa anche complicato, soprattutto se poi dobbiamo analizzare quale possa essere il vero Napoli, che ieri ha fatto una gran prova di sofferenza, e questa sera vedremo quale sarà la risposta invece di Milan e Juventus. Il Milan reduce dal capo nel derby, la Juventus reduce dalla sconfitta di Verona e tutte le polemiche sulle parole di Sarri, soprattutto le fondamentali polemiche delle poste, che tra poco commenteremo con chi saprà togliere da tutto questo questa vena polemica piuttosto assurda. Francesco, benvenuti. Raimondo De Magistris, ciao Rai.
Ciao Francesco, buonasera.
Niccolò Ceccarini.
Ciao, buonasera a tutti.
331-8200-213, sms, whatsapp e note vocali, diretta social, Twitter e Facebook di tutto mercato web, ma soprattutto Fabrizio Biasin. Ciao Fabri.
Non capisco perché soprattutto, ma ti ringrazio.
Il biaso, ragazzi.
Allora Fabri, intanto ti do un piccolo indizio, perché tra 10 minuti parleremo con un ospite, anche a te molto caro, di Challenge, perché è di pochi minuti questa notizia che la FIGC a metà campionato ha aperto ad clamoroso una sperimentazione del Challenge, con una sorta di piroetta all'indietro su tutto quello che si era sempre detto, no, a livello di intenzioni della FIGC. Lo faremo con Luca Marelli, vai, sveliamo subito il misfatto, tra 5 minuti, poco più. Così ci darà anche un po', da grande esperto di NFL, il sunto di ciò che è realmente, potrà essere realmente il Challenge, anche per chi, come l'NFL, ha iniziato ad applicarlo quando io non ero nato, Niccolò Ceccarini era forse un bambino, Raimondo ancora non era nessuno e Fabrizio probabilmente, non lo so, giocava con i Lego e Fabrizio aveva i capelli. Ecco, quindi...
però che lui non fosse nessuno, insomma, è un po' offensivo, eh? Qualcuno era.
Era comunque l'altro.
Era come, cioè, esisteva.
Non si,
ecco,
sa, c'era non un, si sa.
Un piccolo me.
Non si sa, vabbè.
Non ero nessuno, ero nato, ma non ero nessuno.
Ancora non era neanche vice direttore della sua camera.
Vabbè, ma che c'è, ma nemmeno del mio letto, però insomma.
Cioè, proprio nessuno, eh.
Vabbè, lo accetto. Vabbè, è stato un attacco pesante, però lo accetto.
Ti sei sentito offeso nell'anima, nel cuore.
Andiamo oltre.
Andiamo oltre. Allora, in questa fase iniziale, poi ci divertiremo anche a capire un po' queste intenzioni della FIGC. Voi diteci la vostra. Perché comunque di VAR, bene o male, si torna sempre a parlare. Se secondo voi questa può essere considerata una rivoluzione giusta, se può essere considerata una situazione che annulla le polemiche. Ho già visto...
È una risposta alle critiche.
Io ho visto il tweet di Fabrizio Biasin, che mi sembra già piuttosto indicativo su quello che non accadrà. Però Fabri, in questa fase inaugurale così di trasmissione, facciamo un attimo il punto sulla gara di ieri. Decide Fabian Ruiz la gara di andata... E Conte fa i complimenti perché il Napoli è stato bravo a chiudersi. È stato bravo a chiudersi, però è stata anche un po' scolastica la prova dell'Inter, un po' scontata.
Sì, è vero perché è un po' di tempo che l'Inter fa fatica a seguire quello che è l'insegnamento di Antonio Conte, no? Cioè Antonio Conte vuole le sue squadre sempre applicate dal primo al 90° minuto con una certa intensità e non è facile giocare tutte le partite a quel livello perché c'è un dispendio, richiede un dispendio fisico e mentale notevole e da un mesetto a questa parte l'Inter fa un po' fatica a seguirlo perché anche il derby è vero, l'Inter alla fine lo ha stravinto 4-2 dopo un primo tempo però bruttissimo e sta facendo un po' fatica anche nell'inserimento dei nuovi, in particolare Eriksen, però sinceramente io vedo tanta gente allarmata, no? C'è chi dice mamma, l'Inter sta andando verso un finale di stagione negativo perché sta facendo fatica. In realtà in una stagione impegnativa come questa secondo me ci sta anche una fase come questa qua, tutte le squadre hanno i loro problemi, ce li ha anche la Juventus, l'Inter non è una squadra perfetta, è una squadra che ha fatto tanti passi avanti ma ha ancora dei problemi, dall'altra parte ha trovato un Napoli che secondo me in maniera molto intelligente è venuto a San Siro, non dico fare la provinciale ma fare quello che bisogna fare in questo momento ragionando sulla doppia sfida andata e ritorno, ha giocato la sua partita in fase difensiva, ha segnato in contropiede, ha fatto quello che va fatto e complimenti a Gattuso perché bisogna fare i complimenti anche agli avversari. Detto questo, ripeto, secondo me l'Inter in questo momento sta semplicemente attraversando una fase di difficoltà come ce ne sono diverse in ogni stagione. Bisogna semplicemente ragionare sulla partita di domenica che è decisamente la più importante.
E invece Fabrizio sul Napoli, perché insomma prima ho ricordato un po' di questi risultati da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, forse la verità sta nel mezzo, però mi sembra un mezzo che ha due estremi proprio lontanissimi l'uno dall'altro.
Sì, sì, il Napoli è... forse l'unica squadra che quest'anno ha battuto il Liverpool, correggetemi voi se sbaglio.
Giusto, perché l'altra sconfitta è arrivata con il Liverpool Under 23.
Esatto.
Quella lì nella Coppa di Lega.
E all'epoca c'era ancora Ancelotti, poi è arrivato Gattuso che ha rifatto la preparazione, rimesso a posto dal punto di vista fisico la squadra, sono riusciti a vincere contro la Lazio, la Juventus e anche l'Inter, poi c'è stato l'inciampo con il Lecce in mezzo. Quindi è una squadra un po' traballante che però ha un potenziale. Per questo, secondo me, bisogna guardare alla partita contro il Barcellona non con tutto il pessimismo del mondo. Cioè, questa è comunque una squadra che può dar fastidio anche al Barcellona. Magari senza giocare un grandissimo calcio, ma chi se ne frega a questo punto. Cioè, è giusto che questa squadra prenda le caratteristiche del suo allenatore. Gattuso è uno pragmatico ed è l'allenatore che serve in questo momento al Napoli.
Però Nick, va detto che una stagione e una serie di risultati così agli antipodi è dura ritrovarla, anche così sfruttando un po' di memoria.
Sì, diciamo che è una stagione che non ti puoi naturalmente, diciamo, immaginare che possa accadere, perché poi alla fine è successo tutto e il contrario di tutto. cominci, batti il Liverpool, sembra che sia l'inizio di una grande cavalcata, poi entri in una crisi profonda, va via Ancelotti, si ribellano i giocatori al ritiro, arriva Gattuso che inizialmente fa fatica, poi perde partite in casa, poi vince la partita dei quarti di finale di Coppa Italia, vai a vincere a San Siro, sei comunque lontano dalla Champions League, cioè voglio dire, c'hai un sacco di situazioni aperte sui rinnovi dei contratti con Kayekon molto lontano, Mertens che si sta leggermente riavvicinando, con rinnovi chilometrici di Maximovic, Zielinski e
ricordiamo
e
ancora
Milik.
La sfuriata del presidente De Laurentiis a Nicolò Ceccarini.
Però c'aveva ragione lui, è passato
18 mesi fa.
Era ottobre, mi sembra. Ottobre, diceva, ma te cos'è che te ne frega? Lui usa un'altra frase.
Proprio, no, però,
ma a te, come fece? Però comunque alla fine anche questi rinnovi sono diventati... Cioè, quello di Zielinski secondo me è quello più lontano, cioè, nel tempo, e quindi come trattativa. Quindi, tornando a quello che dicevi te, sì, è una stagione in cui, effettivamente, come dice Fabrizio, poi alla fine, io sono sempre con basse percentuali per il passaggio del Napoli. Però, sai, queste sono stagioni così strane.
È la stagione che, secondo me, certifica, anche dopo la vittoria di ieri, la fine di un ciclo. Cioè, questa è una squadra che può perdere con chiunque, può vincere con chiunque. E quando accade così, quando non riesci a stare sempre sul pezzo, come ad esempio fa in campionato l'Inter di Conte, vuol dire che il gruppo non c'è. E vuol dire che i giocatori decidono quali partite interpretare al 100%, ma è una questione soprattutto di testa. Quindi poi, tecnicamente, questa è una squadra che non si discute.
Poi Lozano, perché... pagato 40 milioni di euro, non gioca mai.
Al netto di Lozano, che magari è un investimento sbagliato, ma questa è una squadra che tecnicamente può battere chiunque, perché... presi singolarmente, questi sono giocatori validissimi, sono giocatori che 2 anni fa impensierirono la Juve nella corsa a scudetto, però banalmente il gruppo non c'è, è una squadra a fine ciclo, e quando le squadre sono a fine ciclo possono essere protagonisti di grandi exploit, ma mancano in costanza di rendimento.
Però Rai, un post scriptum su Lozano credo sia giusto farlo, perché è sparito... peggio di Bugo dal palco, visto che prima vi abbiamo così regalato un assaggio di quel bellissimo post serata di Sanremo. Cioè, Lozano non gioca neanche se mancano X, Y, Z, cioè il piano
che
Z, Lozano davvero.
Che Lozano debba giocare perché l'ha preso Ancelotti ci può stare, ma che Lozano non giochi anche con Gattuso. Cioè, io sono sempre dell'idea che quando un giocatore è forte... alla fine lo spazio lo trova, che possa essere anche io in panchina in questo momento sul Napoli, sulla panchina del Napoli. Cioè, mi sembra strano che Lozano sia stato già, tra virgolette, in parte accantonato, perché questo è un giocatore, secondo me, che ha delle grandissime potenzialità. Però nel momento in cui poi decidi anche di prendere Politano, cioè,
però,
dai un segnale,
Politano,
cioè,
Politano, Nick, sarà,
ho capito,
sarà il successore di Caglione.
Sì, ho capito, benissimo.
In teoria, la questione è tattica. Lozano arriva a Napoli ed è un'ala sinistra. Chi è l'ala sinistra di questo Napoli? È Lorenzo Insigne, che sarebbe dovuto andare via la scorsa estate. In realtà rimane e Lozano si ritrova a doppione del capitano del Napoli, non di una figura qualsiasi in questo Napoli. Secondo me c'è stato un errore di valutazione enorme da parte di Carlo Ancelotti nel pensare... prendiamo comunque Lozano, se non gioca al posto di Insigne può giocare come prima punta, ma Lozano non l'è mai stato prima punta.
Hanno preso Lozano dicendo che nella testa magari di Ancelotti che presto ci sarebbe stato magari l'addio alla partenza di Lorenzo Insigne, perché si può interpretarla anche in questa maniera.
Cioè, se no, poi il capitano non va via e fai fatica a mettere in panchina il capitano, ma il suo ruolo è quello lì.
Eravamo un quartetto, stiamo per diventare un quintetto, come nel basket, e i collegamenti con il basket e con il football americano non mancheranno, perché per parlare di challenge è giusto dare a Luca quel che è di Luca Marelli, visto che del challenge nel campionato ne parlava già più di 2 anni fa nel suo blog. E Luca Marelli è qui con noi. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Arriva così all'improvviso questa apertura della FIGC alla sperimentazione. Ti chiedo innanzitutto un commento. È un'apertura positiva, è un'apertura inaspettata, è un'apertura che ti lascia perplesso?
Inaspettata sicuramente, perché nell'agenda del 29 di febbraio all'IFAB non è in programma. Non c'è l'ipotesi di challenge, è una questione che... sulla quale si dibatte molto, ma che non era in agenda. Probabilmente verrà portata una proposta della FIGC, che è interessante, anche perché mi sono sempre espresso a favore, chiaramente trovando il modo per utilizzarla al meglio, perché ci sono tanti problemi, non abbiamo tempo di dirli, però ci sono tanti problemi di applicazione, però sicuramente, l'ho sempre detto anche con voi, è una naturale evoluzione della tecnologia. Perciò prima si fa, meglio è. Ma quello che non va bene... di questo comunicato di oggi non è questo va benissimo, Quello che non va bene è l'ultimo paragrafo. L'ultimo paragrafo è una assurdità.
Ripartiamo da qui allora, perché nell'ultimo passaggio, quando si fa riferimento, Luca, immagino sia quel passaggio in cui si dice: il presidente Gravina ha condiviso con il designatore della CAN A, Nicola Rizzoli, l'esigenza, già trasferita ai direttori di gara, di intensificare il ricorso all'on-field review nei casi controversi che rientrano nell'ambito del protocollo internazionale, ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione.
Ecco, spiegaci il motivo di questo tuo dissenso, Luca.
Già trasferito agli arbitri, cioè vuol dire che è una chiamiamola indicazione, richiesta, che deve partire già dalla prossima giornata. E questo servirebbe a placare le polemiche. A me sembra che invece nelle menti altre, dicendo, ve ne faccio una io, che tanto sarà quella che verrà più battuta nei prossimi giorni. Perché nelle prime 23 giornate no e nelle ultime 15 giornate sì? Ma che senso ha campionato in corso una roba del genere? Cioè, se la volessero fare veramente, la facessero. Poi lasciassero a noi, che commentiamo da fuori, affermare che si sta ricorrendo di più. Ma che significa dirlo pubblicamente che bisogna andare più spesso alle on-field review? E poi soprattutto, perché la FIGC?
Sì.
È l'AIA che dovrebbe dirlo. Perché la FIGC?
Luca, posso chiederti, quando loro parlano nel comunicato di nei casi controversi che rientrano nell'ambito del protocollo internazionale, cioè per caso controverso, facendo due o tre esempi, quali potrebbero essere i casi controversi, a parte quelli che i soliti noti casi controversi che insomma spesso e volentieri ci ritroviamo tutte le domeniche, quali sarebbero secondo te altri?
Infatti
io vorrei
capirlo,
questo volevo capire, perché secondo me il caso controverso è tutto e niente, cioè nel senso.
Qual è il limite tra controverso e non controverso?
A me sembra, e poi lascio la parola a Luca, un'esplicita ammissione di colpevolezza, che però arriva dalla FIGC nei confronti degli arbitri a stagione in corso, e questo crea una confusione non da poco in questo quadro generale. Luca.
Appunto, ma guarda, ti dico anche di più. Ne stavo parlando con un agente dei lavori 20 minuti fa, no? Non dico il nome per correttezza, e lui dice: vabbè, ma ci sta, insomma, la federazione si porta avanti sulla richiesta che comunque una società per implementarsi. Io dico: sì, certo, ma l'ultimo paragrafo, e mi dice tranquillamente: accidenti, non avevo visto questo già trasferito agli arbitri, perché cambia tutto. Cioè, già trasferito agli arbitri vuol dire che gli arbitri sono stati messi a conoscenza del fatto che la FIGC vuole un ricorso maggiore a un field review. Cioè la FIGC decide quello che deve fare l'AIA in campo. Ma scusatemi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma vi rendete conto che da domenica bisognerà spiegare anche perché questa domenica si è andato a fare un field review e si andranno a paragonare casi che non c'entrano niente, ma che però non sono stati rivisti? Cioè, è dall'inizio del campionato che noi stiamo qua, ci sono continui riferimenti ad un calcio di rigore dato alla prima giornata, che è un caso unico, limite, estemporaneo, che può essere isolato come fattispecie unica nel campionato e viene continuamente paragonato ad altri calci di rigore assegnati o meno, che sono completamente diversi per dinamica. Adesso ci viene detto che invece dalla 24esima giornata, dopo 23 giornate, bisogna utilizzare di più un field review su casi particolari del protocollo, previsti nel protocollo. Quali? Tanto per cominciare. E poi che cosa facciamo nelle prossime giornate? Le polemiche sulle 23 giornate precedenti come le gestiamo? Anzi, tanto la FIGC mica le gestisce, deve gestire l'AIA, perché sono gli arbitri che vanno in campo, non certo i dirigenti della FIGC.
E poi anche quel passaggio, ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato, Luca, va un po' interpretato. Cioè, che significa polemiche strumentali secondo la FIGC? A cosa si fa riferimento? Polemiche da parte di chi? E poi aggiungo io, ma chi se ne frega dell'immagine? Cioè, l'importante è che sia corretto, più che bello esteticamente agli occhi degli altri.
No, ma la questione è questa, che da 23 giornate sto cercando, anzi 21 giornate perché le ultime due ho interrotto, sto cercando di spiegare questi benedetti tocchi di mano, e continuano ad esserci sempre le stesse obiezioni: il fallo di mano non si capisce. No, in realtà non è che non si capisce, è che non è stato capito il fatto che sui falli di mano non è cambiato assolutamente nulla. La strumentalità delle polemiche deriva da certa stampa, chiamiamola così, che alimenta polemiche pro domo propria, e basta. Perché alla fine sui calci di rigore qualche tocco di mano non fischiato c'è stato, sì, ma siamo nei limiti delle percentuali normali, 5% di errori sui tocchi di mano, ma il 95% dei tocchi di mano sono stati giudicati correttamente, sia come falli, sia come tocchi non punibili. Per esempio, faccio un esempio sciocco.
Sì.
Ieri sera, Inter-Napoli, il tocco di mano di De Vrij, ma non esiste discussione su quel tocco di mano, cioè non è mai rigore, mai, ma proprio mai, mai. E stiamo qua a discutere? Ma di che cosa? Cioè vogliamo, io guarda, te lo dico con che stavo, naturalmente questa è una provocazione, se io fossi il disegnatore degli altri, io da sabato dico ogni tre minuti andate a vedere al monitor qualcosa, così evitiamo polemiche. Le partite durano 7 ore, era molto duro. Cioè, a questo punto, cioè, che cosa bisogna applicare meglio il protocollo? Lo stanno applicando così, con dicono di non andare a vedere, che non si va a vedere il monitor troppo spesso, ma in realtà viene applicato il protocollo internazionale. Che cosa significa applicarlo meglio, perché questo che stanno dicendo? Che cosa vuol dire? Ce lo spieghino, visto che adesso la FIGC fa anche le regole, ci spieghino allora qual è il modo, com'è il modo di utilizzare il protocollo e la tecnologia.
Non so. No, Luca, hai perfettamente ragione e il quadro diventa ancora più nebbioso. Fabrizio Biasin per Luca Marelli.
Ma allora, mi sembra che ci siano due piani di ragionamento, no? Il primo è che si va verso una soluzione più logica, no? Non so se è domani o fra 2 anni, però l'idea che ci possa essere il challenge a me piace, nel senso che io sono un esterno, diciamo da fruitore esterno del calcio, mi sembra la soluzione più logica e democratica, che non toglierà le polemiche, perché in Italia non leveremo mai le polemiche, però mi sembra una cosa un po' più sensata. Dopodiché sulle tempistiche posso essere d'accordo, cioè è curioso che a metà stagione si arrivi a lanciare questo genere di messaggio, perché questo genere di messaggio ti fa pensare che evidentemente sono talmente forti le polemiche che hanno portato la FIGC a dire noi siamo belli, puliti, onesti e bravi al punto che diciamo vogliamo essere i primi a sperimentare il challenge. E quindi sono d'accordo sul fatto che questa cosa potrà creare ulteriori polemiche da qui in avanti. Però quello che posso capire io, perché è parte dalla FIGC e non dall'AIA? Il mio primo ragionamento è se è così, se funziona così, è perché evidentemente qualcuno pensa, in FIGC pensa che gli arbitri vogliono andare avanti secondo una loro autonomia e che non si vogliano piegare alla tecnologia, e quindi gli facciamo una sorta di battaglia a distanza. Però sono ragionamenti cattivi che faccio io da qua e non so se è una cosa così. La cosa che mi viene da pensare comunque, al di là di tutto, è che il futuro è quello, cioè quello del challenge, della richiesta da parte dei tecnici, dalla panchina. Quantomeno dovrebbe portare un filo più di logica.
Luca?
Scusami. Allora, intanto saluto Fabrizio che non sento da bene una settimana perché era impegnato nella vita mondana.
quelli bravi vanno a Sanremo, capito?
quelli bravi, allora che bisogna contattarli diventa difficile. Infatti, lo saluto via radio perché non è possibile. No, adesso parti gli scherzi.
È vero, perché allora, la settimana scorsa
lo so, è vero.
Sanremo e non c'è stato il
problema. Ma sto scherzando, lo sa benissimo Fabrizio, gli voglio un gran bene, lo sa anche lui. Ma
tutti assieme un bel arbitro cornuto, che è sempre bello.
Quello ci sta sempre male. Comunque, va bene. No, una specifica: non ci sarà il challenge quest'anno.
Sì.
Cioè, il challenge è semplicemente una proposta che verrà portata all'IFAB. Quello che non va bene, e lo ripeto, è la seconda parte, perché non si può a campionato in corso. Pensare che la FIGC possa richiedere, perché questa è la realtà, richieda agli arbitri un maggiore utilizzo non si tira giù, perché contiene un messaggio pericolosissimo e c'è scritto pure per evitare polemiche. Cioè stiamo dicendo che gli arbitri devono ricorrere a di più non filtri view e la FIGC lo sottolinea per le polemiche, allora ci stiamo arrendendo alle polemiche. È come arrendersi agli insulti? No. Non ci si arrende agli insulti, ci si ferma un attimo, si riflette e poi si riparte in un altro momento con una testa diversa.
Luca, non so come la vedi tu, però è anche vero che, per esempio, quello che è successo nell'ultima giornata, no, con l'arbitro Giua, che per me è anche un bravo arbitro, che però fa vedere in diretta nazionale che a lui non gliene può fregare di meno del VAR, decide lui e tanti saluti, probabilmente spinge anche in questa direzione.
Sei sicuro che sia andata così, Fabrizio? Sei sicuro che sia andata così?
Come?
Sei sicuro che sia andata così?
È che no, io no. Non lo so, perché gli arbitri non ci dicono niente, non parlano.
Lo so, esatto. Su questo hai perfettamente ragione. Infatti, io se ti ricordate di Michi che diceva apriremo un sito per spiegare, quanti mesi sono passati? Sei? Non ha fatto niente, tanto per cambiare. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Che si continua a votare una persona che lancia promesse pubblicamente e poi se ne dimentica, perché tanto l'opinione pubblica è. La pensa di poter utilizzare, che tutti si dimenticano tutto, no? Però questo sito che spiega l'episodio stiamo ancora aspettando, sono passati 6 mesi, io l'ho scritto anche, vi volete copiare, fatelo pure, mi fa felice, anzi se volete vi do il mio di blog, così utilizzate un blog che ha già un discreto seguito. Il problema non è questo, il problema è che da domenica ci si avvarrà di questo comunicato per chiedere, per polemizzare sul fatto che non si sia andata alla review per qualunque episodio. Per qualunque episodio. Esempio sempre di ieri sera. La minima spintarella su chi è che era? Su D'Ambrosio? Non c'è niente. Non c'è nulla. Però c'è una mano appoggiata alla schiena. Su quell'episodio il VAR non interverrà mai. Ma mai, perché non è mai un chiarire il terrore. È una mano appoggiata. Sciocca quanto volete, ma non c'è niente. Che cosa vogliamo fare? Arriviamo alla settimana prossima, un episodio di questo genere ci diranno ma nel comunicato c'è scritto che bisognava ricorrere al review. E scusate, nelle 23 giornate precedenti tutto a posto. Cioè, nel corso di un campionato si cambiano le regole.
Si cambiano le regole, esatto. Come cambiare tra il primo e il secondo set di una partita di tennis la larghezza del corridoio, come cambiare, non lo so, il peso del pallone.
No, questo è perfetto, ad esempio. Perché si allarga o si restringe l'ambito di utilizzo. Cioè, esatto. Praticamente la FIGC ci sta dicendo che bisogna abbassare l'asticella. Bisogna abbassarla da chiaro evidente errore a qualcosa di leggermente differente, esatto. O quasi chiaro evidente errore.
Dopo che,
ma non va bene.
Dopo che Luca questo concetto, questa etichetta di chiaro ed evidente errore ce l'hanno fatta entrare in testa come fosse un mantra, un dogma, a questo punto cancelliamo tutto.
Ma non è che sono di cancellare tutto, questo che non si capirà più niente. Ma anche gli arbitri, come visto che sono ormai abituati ad intervenire poco, pochissimo, forse anche troppo poco, sono d'accordo con voi. Ma adesso davanti a una roba del genere, ma poi soprattutto già comunicato agli arbitri e di concerto con De Rossi una roba del genere. Cioè, vuol dire,
io vorrei capire, secondo te, com'è in questo momento la posizione dell'AIA, che è rappresentata dal suo presidente Marcello Nicchi. Cioè, secondo te come ne esce l'AIA?
Guarda, non lo so, perché sui social mi hanno bloccato. Tanto per dirti quanto io sono funzionale all'AIA, no? Per loro. Secondo loro mi vedono come un nemico, tanto per dirvi quanto a che punto siamo nella democrazia.
Ma tu sei un nemico del popolo, ecco. Nemico di tutti.
Tra poco mi arresteranno.
Al di là di questo aspetto, tu sottolineavi che insomma questo fatto di dire già agli arbitri come si devono comportare a metà stagione, insomma,
depotenzia l'AIA, sostanzialmente.
Non ho capito il passaggio, nel senso, cioè io ho letto il comunicato, c'è scritto noi siamo a disposizione per testare il challenge, così come abbiamo testato per primi il VAR, proviamo a testare anche
non c'entra niente, è l'ultimo passaggio.
Sì, questa
è l'ultimo paragrafo, la parte che non va bene. Il primo paragrafo va bene. Glielo leggete, non ce l'ho.
Sì, ci penso io. Allora, l'ultimo paragrafo, Fabrizio, esce dal contesto challenge. La FIGC scrive: il presidente Gravina ha condiviso con il designatore della CAN A, Nicola Rizzoli, l'esigenza già trasferita ai direttori di gara di intensificare il ricorso all'on-field review nei casi controversi che rientrano nell'ambito del protocollo internazionale. Ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione.
E questa è una bastonata nei confronti della classe arbitrale che, devo dire, secondo me non in tutti i casi, ma in tanti sì, ha dimostrato di voler mantenere un'autonomia rispetto a un passaggio epocale che dovrebbe essere assorbito con un po' più di logica. Ci sono troppi arbitri che preferiscono fare di testa loro, e se bisogna arrivare a decisioni
non tattiche... Non è vero. Se un arbitro si rifiutasse di andare...
Scusami Luca, ti faccio due esempi recenti. Sì. Giua in Napoli-Lecce e anche ieri, devo dire, Calvarese, cioè spinta non spinta, probabilmente non era rigore su D'Ambrosio, ma che te frega, vai a vederlo sta immagine e poi ci dici quello che pensi.
Allora, quello di ieri te l'ho già detto, non è un chiaro evidente errore, è una mano appoggiata, non c'è assolutamente nulla, su quell'episodio non chiamerà mai. Tu trovami un episodio simile nel quale l'arbitro ha deciso di non fischiare e è stato richiamato a non fischiare più.
Uno, io non sto dicendo che sia rigore, anche secondo me non è rigore.
Fabrizio, ma è fuori dal protocollo. Cioè, se il protocollo deve essere applicato, quello di Giua.
Ma scusami, non è vero. No. Scusami, secondo me, se un arbitro dice io a ogni fischio voglio andare a vedermi le immagini, sto esagerando, sto facendo un paradosso.
Ma io farei.
Per mia coscienza voglio vedere ogni volta che fischio voglio andare a vedermi le immagini, sto ragionando per un paradosso, lo può fare, non è che c'è un protocollo che glielo impedisce.
Fabrizio, ho capito, ma questo non è un episodio del protocollo, non è il protocollo che prevede il chiaro evidente errore, questo è un episodio che Calvarese
non sta dicendo bisogna andare a guardare le immagini su un fallo laterale. Sto dicendo che in un caso come quello di ieri,
all'1%
no. Io vado, Fabrizio, io per garantire me stesso e tutto il pubblico vado a vederlo, perché invece se non lo faccio dico a tutti sono io l'arbitro e voi andate tutti a quel paese, e a me questo genere di arroganza, che in qualche caso c'è, esiste e si vede, dà fastidio.
Però scusate, io vi voglio portare, cioè io vorrei anche una spiegazione un po' più ampia da Luca, coinvolgendo, rimanendo sempre nell'ambito, cioè nel caso del secondo calcio di rigore dato, no, alla Juventus contro la Fiorentina, lì era un caso controverso, no? Perché comunque gli è stato detto vattelo a rivedere, però lui ha conservato la stessa... Quindi, cioè, come se ne esce alla fine? Perché comunque decide sempre l'arbitro, Luca. Cioè, non riesco a capire il caso controverso, che cosa... Come si fa? Cioè, perché se quello magari per un altro non è rigore, ma lui va a vederselo e conferma il rigore, e con chi uno se la deve prendere? Cioè, non lo so.
Con Pasqua, che infatti la settimana scorsa non è uscito neanche come VAR, neanche come quarto ufficiale, perché evidentemente è stato ritenuto un grave errore quello di essere richiamato alla review e confermare un calcio di rigore che non c'è. Cioè, ma è molto semplice alla fine. Cioè, il fatto è che il protocollo viene applicato secondo quelli che sono stati i dettami dell'IFAB, c'è scritto a pagina 1, non sto esagerando nel voler dire pagina, è scritto a pagina 1, nei principi fondamentali, minima invasività della tecnologia. Cioè, non si può andare a vedere tutto, perché se ci va a vedere tutto quello che succede in area, quello che è successo ieri sera, lo dice anche Fabrizio, non è mai rigore. Che per quel motivo bisogna andare a vedere, per far contenti chi? Cioè, per far contenti i giornalisti, che così almeno possono fare meno polemiche. Tanti giornalisti non di livello, e non sto parlando con voi, ma sapete benissimo a chi mi riferisco, la polemica la fanno comunque, perché si verrà fuori. No, assolutamente no, lo stadio dirà in faccia, senza problemi, perché non sai come sono fatto. Ma il fatto che non si può andare a pensare di poter andare a vedere episodi nei quali non c'è nulla da decidere, o che si è già deciso bene in area. Cioè, se avesse fischiato il calcio di rigore, a quel punto, ecco, io magari una review l'avrei fatta, perché è un rigore sarebbe stato un rigore talmente assurdo che ovviamente non si può. Come pure sul fallo di mano, sul tocco di mano di De Vrij, se avesse fischiato il calcio di rigore, ci sarebbe stata la review, perché non sarebbe stato un chiaro evidente errore. Questo è un tocco di mano mai punibile, non c'è assolutamente nulla di punibile. Eppure oggi quante persone avete sentito parlare del rigore non assegnato paragonandolo a quello di Zielinski, che non c'entra niente? Cioè, la realtà è questa. Cioè, bisogna metterci, vogliamo utilizzare l'ultima review, perfetto, dalla prima giornata dell'anno prossimo, esatto, si dà la raccomandazione agli arbitri di utilizzare di più. Invece
se Napoli-Lecce, cosa mi dici invece? Quell'errore credo mi sembra madornale.
Allora, Napoli-Lecce, te lo spiego, perché nessuno l'ha capito, perché No, ma no, io non posso anche dire che sia ignoranza, perché non è ignoranza, semplicemente non aver partecipato, non essere mai stati parte di quel mondo. È successo questo. Il Giua, dalla sua posizione, non poteva vedere il tocco di Donati, poteva vedere solo Dell'Orco e Milik. Lui ha visto Dell'Orco che non toccava Milik, Milik che cadeva, lui ha morito per simulazione perché lui non ha visto il contatto con Donati. Il VAR ha visto, intervenuto, abbiamo visto lungo con l'occhio, sostanzialmente dicendo, guarda, il tocco è veramente una roba minima. Cioè, se tu non avessi fatto la punizione per simulazione, il check sarebbe durato un secondo, perché io avrei confermato, il VAR avrebbe confermato la decisione del campo, perché si tratta di un tocchetto e di un'accentuazione molto evidente di Milik. Il problema è nato dalla simulazione, perché la simulazione non c'è stata. Il problema è che in quel caso non c'è protocollo che tengo. Che cosa fare? Andare alla review, rivedere il contatto, togliere la munizione e non dare il calcio di rigore. Perché questa era la soluzione corretta. Non dare il calcio di rigore, ma neanche la simulazione.
Ma secondo te non è rigore quello? Secondo te non è rigore quello?
Tu lo sai come la penso sui calci di rigore? Non è rigore quello di Lautaro Bologna, non è rigore quello di Ronaldo col Genoa. Tutti questi rigorini non sono rigori, sono tocchettini accentuati per guadagnare sul calcio di rigore. Il calcio di rigore, quei contatti a centrocampo non vengono mai fischiati, perché fanno parte del gioco, come le spintarelle non vengono mai fischiate a centrocampo. Quando si dice giocare all'inglese, ma si gioca all'inglese tutto il campo o si gioca all'inglese soltanto a centrocampo? Si gioca anche nelle aree, ovviamente. Si fischia poco, se fischia poco anche nelle aree, non è che devi far fischiare 10 palli in una partita di cui 5 rigori.
Sì, Luca, non c'è dubbio. Vorrei chiederti, visto che poi appunto sul blog già 2 anni fa ne parlavi, tanti sport hanno iniziato veramente decenni prima di oggi, non solo e soltanto a studiare l'instant replay, penso all'NFL negli anni 70, e anche lì il percorso è stato molto tortuoso, il tennis con l'occhio, l'occhio di falco, da quest'anno anche l'NBA con il challenge a disposizione dei coach. Ci sono però dei temi che ovviamente non vengono esplicati nel comunicato e che tu già nel tuo blog analizzavi e che restano pendenti. Quanti challenge nell'NFL c'è come penitenza, diciamo così, la perdita del numero di time out? Nel calcio, esatto, cosa si perde? Su quali episodi si può chiamare il challenge? Cioè, anche qui c'è il rischio che parta una nuova polemica.
Ma le polemiche ci saranno sempre. Io vi sottolineo quello che è il problema più principale. Uh-huh. Allora, ci si lamenta spesso che il VAR, la review, toglie ritmo alla partita. Vero?
Vero, vero.
Perfetto. Allora, facciamo un caso. Facciamo un caso. Le società, chiaramente, se dovesse essere introdotto il challenge, assumeranno persone che guarderanno le immagini in presa diretta per decidere se far chiamare al proprio allenatore un challenge o meno. Sono d'accordo? Mm-hmm. Perfetto.
Scusami Luca, lì però c'è un posto di lavoro per te, buttalo via.
Sì, ma non me ne frega niente, non è questo il concetto, voglio far arrivare ad altro. Facciamo 2 esempi. Squadra attaccante, pallone esce, devono effettuare una rimessa laterale, perderanno 30-40 secondi, magari beccandosi pure una munizione, per consentire ai propri addetti di rivedere l'episodio ed eventualmente chiamare il challenge. Se capita una volta va bene, ma se capita 10 volte? Andiamo dall'altra parte. Uh-huh. Calcio di rigore richiesto dalla squadra attaccante, la palla finisce rimessa del portiere. Il portiere, che gioca magari in casa, si fa passare velocemente il pallone da un raccattapalle e batte velocemente la rimessa dal fondo. Che si fa? Si torna indietro, visto che il challenge, il VAR non può intervenire se il gioco è già ripreso? Cioè, sono tutti piccoli particolari che vanno studiati, chiaramente.
Sì.
Vanno studiati. Non è facilissimo.
Ovviamente diventa un ginepraio, certo.
Però, Luca, io torno sul paragone con l'NFL, perché tu poi riassumi molto bene anche la cronistoria. Cioè, l'NFL comincia negli anni 70 con l'instant replay, poi lo adotta, poi lo abbandona, poi lo riprende. Cioè, qui oggi ci svegliamo, diciamo così, come FGC il 13 febbraio 2020 e diciamo sì, dopo essere stati tra i primi a sperimentare il VAR e poi metterlo in pratica, vogliamo il challenge. Ma attuarlo mi sembra un orizzonte molto lontano, visto anche esempi molto più importanti della Serie A.
Guarda, è un problema soprattutto di tempi, mm-hmm, perché nella NFL funziona il challenge per un motivo molto semplice. Tra un'azione e l'altra l'azione deve essere ripresa entro 35 secondi. E non è un caso che mi sono riferito comunque 30-40 secondi della rimessa laterale. Perché? Perché in quel periodo c'è tutto il tempo per gli addetti delle franchigie di rivedere l'azione e di chiamare o meno il challenge.
al limite possono pure prolungare, perché fanno, perché mettono in pratica un delay of the game, perdono 5 yard ma guadagnano altri 35 secondi per vedere l'episodio, e una volta che l'episodio viene chiamato quel delay of the game viene revocato. Capisci cosa voglio dire?
Certo.
Cioè, loro hanno tutto il tempo, in Italia è difficile, non ci sono i time out per esempio, si perde una sostituzione. Sì, potrebbe essere un'idea se dovesse passare, questa sì che è una proposta che c'è lì, questo ve l'anticipo. L'Italia ha chiesto di poter utilizzare non 3 ma 5 sostituzioni durante il campionato. Se si perdesse un cambio sarebbe un bel ostacolo. Poi c'è un altro problema. Mettiamo che l'episodio accade al 90esimo, non ci sono più sostituzioni da effettuare, non si può chiamare il challenge, l'arbitro non lo chiama, polemiche, oppure un'altra, una squadra ha effettuato 3 cambi, ne ha ancora 2 ma non ha intenzione di farlo, sta vincendo una partita 1-0, ha necessità di interrompere il gioco a livello tattico, chiama il challenge, il gioco si interrompe 2-3 minuti, la squadra che deve recuperare perde lì. Cioè, questi sono tutti i problemi che vanno affrontati. Non è così semplice, non è che diciamo mettiamo il challenge e risolviamo tutto. No, non è questo il problema. Il problema è che ci sono tante questioni da affrontare. Perché l'abbiamo visto anche sulla quella che è stata la modifica di quest'anno, cioè del calcio di rinvio che può essere battuto verso un compagno all'interno dell'area di rigore. È cambiato tutto il gioco delle squadre. L'avevo detto l'anno scorso anche a voi.
Sì.
Sarebbe cambiato molto. Perché? Perché tutte le squadre partono dalla difesa per guadagnare un tempo di gioco, per aprirsi il campo, per avere meno avversari da superare nell'area avversaria. Lo sta facendo tutti, si rischia l'osso del collo tutte le volte, però lo fanno perché la condizione dell'azione è diventata fondamentale.
Sicuramente Luca, scusami, sicuramente vai, sarà faticoso il passaggio e ci sarà una sperimentazione, ci saranno altre polemiche, però mi sembra un passaggio, non dico obbligatorio, ma quasi, mi sembra la soluzione più logica, no? Quella del challenge,
sì,
poi con tutte le difficoltà del caso, però forse è anche la cosa indispensabile da fare, perché no, almeno così si toglie un po' di alibi agli allenatori e alle squadre che tutte le volte si lamentano. Adesso ti do la possibilità a te di intervenire, così magari non rompi più le scatole.
Sono d'accordo, ma infatti io sono il primo a essere d'accordo sul challenge, però non banalizziamolo. Cioè non banalizziamo l'introduzione del challenge, secondo me una introduzione così semplice, se l'IFAB ci ha ragionato sopra per 2 anni e poi alla fine ha deciso di non introdurlo con la sperimentazione, evidentemente un motivo ci deve essere. I motivi li sto spiegando per grandi linee, poi ce ne sono tanti altri. Per esempio nella NFL, prima di arrivare alla struttura attuale, il primo challenge comportava la perdita automatica di un time out anche se l'allenatore aveva ragione. Cioè, poi si è strutturato piano piano, ci possono essere tante proposte. Quella dei cambi secondo me è una proposta che potrebbe stare in piedi, sì, perché i cambi costano 5, però ci sono sempre dei problemi ulteriori. I problemi ulteriori sono quelli che ho accennato, ma ci sono tanti altri.
Sì, va codificato perché altrimenti diventa troppo...
Luca, infatti su questo, guarda, poi nel salutarti l'ultima battuta, perché ad esempio quando il challenge viene introdotto in NBA all'inizio di questa stagione si individuano 4 casistiche dove poter intervenire da parte dei coach: un fallo un sanzionato, un'interferenza a canestro, il goaltending e un pallone dentro o fuori. Io mi domando, ma nel calcio ci saranno sicuramente anche lì delle situazioni un po' al limite dove il challenge non annullerà le polemiche, e soprattutto a tuo avviso dove dovrebbe essere utilizzato il challenge, in quale casistica?
Ma questa è una mia idea, che a mio parere il VAR dovrebbe essere utilizzato dagli arbitri esattamente come utilizzato adesso, cioè con un chiaro evidente errore, perché ormai è passato questa sera. Mentre invece per le società io lascerei la moviola proprio. Cioè io lascerei alla società la libertà di chiamarla quando vogliono. Cioè se la vogliono chiamare per una rimessa laterale, facciano pure.
Certo, a loro rischio e pericolo.
Esattamente, devono chiamarla però nell'immediato. Immediato, come succede nel volley non c'è il tempo per rivedere l'azione, anche se il volley è un pochino più semplice, basta fidarsi dei giocatori, delle giocatrici, anche se spesso sbagliano anche loro, tant'è vero che vengono buttati via dei challenge proprio perché il giocatore è convinto che il pallone è stato toccato dal muro e in realtà non è stato toccato. Deve essere immediato, cioè ci devono essere delle barriere vere e proprie, cioè non si può pensare che se non mette laterale il giocatore ci mette 40 secondi a battere per dare la possibilità ai propri addetti di rivedere l'episodio. cioè deve essere immediato, allora rischio e pericolo. Ma questo l'ho sempre detto, il challenge serve per due motivi soprattutto. Il primo è che responsabilizza le società, perché le società capirebbero attraverso il challenge quanto sia complesso arbitrare. Il secondo motivo è che si esplorano le zone grigie. Le zone grigie quali sono? Sono quegli episodi al limite di cui abbiamo tanti esempi nel campionato sui quali non si può intervenire perché non è un chiaro evidente errore. In quel caso l'arbitro viene sgravato, anche il VAR viene sgravato di una responsabilità e viene chiamato il challenge su un contatto in area. Benissimo, si vada a vedere. Si vada a vedere e a rischio e pericolo la società. Però bisogna anche accettare e bisogna magari anche capire che cosa significa l'intensità di un contatto e soprattutto non si può pensare che nell'area di rigore per un soffio si tocchi e si cade a terra e a centrocampo per legnate bisogna lasciar proseguire, perché altrimenti non stiamo giocando a calcio, stiamo giocando a due sport diversi, uno fuori dalle aree e uno all'interno delle aree.
Luca, grazie di cuore per la disponibilità e spero che il blog torni il prima possibile, perché è sempre stato un'oasi di obiettività e confesso che a me e a tanti altri manca, però questo è così, un auspicio nel vento.
Ciao Luca, grazie.
Ciao, buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
A Luca Marelli. Allora, ovviamente ci sono 194 milioni di miliardi di messaggi. Vediamo un po' di selezionarne qualcuno, ad esempio sul challenge. Allora, il challenge è qualcosa che non serve, scrive un amico. Ad esempio, domenica, se Di Bello ha deciso, secondo me sbagliando, di non dare il rigore su Cornelius, non credo che un challenge chiamato da D'Aversa avrebbe cambiato qualcosa.
Ma
anche perché immagino il VAR abbia richiamato Di Bello stesso. Un altro scrive invece Antonio da Roma: viva il challenge, almeno uno per tempo come tutti gli sport di squadra. Il calcio non può stare fuori dal tempo per conservare il potere agli arbitri, che sono al servizio della regolarità, non della loro presunzione e arroganza. A me in questo momento gli arbitri sembrano invece quelli più senza potere, perché se
soprattutto persino più in difficoltà anche.
E quando parlo di arbitri non parlo di nicchi, cioè non parlo della punta della piramide arbitrale, parlo
di quelli
proprio
che vanno a dirigere le partite.
Però, esatto. Però ragazzi, cioè io sottoscrivo il discorso che ha fatto prima Fabrizio, cioè a me va bene in difficoltà, però ci sono alcuni episodi in cui da osservatore esterno io non capisco perché non si vadano a rivedere. Il rigore di Milik per Marelli non era rigore. Per me quello era rigore tutta la vita, ma nel dubbio quell'episodio lo vai a rivedere. E anche il fallo su Cornelius, nel dubbio quell'episodio al 90° lo vai a rivedere. Secondo me lì non è difficoltà, lì è buon senso. Quell'episodio secondo me lo vai a rivedere.
Però Rai fai...
Poi magari confermi la tua decisione e va benissimo, ma lo vai a rivedere.
Però ragazzi, non possiamo circoscrivere 23 giornate di campionato a due episodi.
No, ma non circoscriviamo 23 giornate a due episodi. Sono gli episodi dell'ultima giornata di campionato, Francesco. Non sono i primi
quindi
due episodi.
La percentuale di sbaglio degli arbitri secondo te non è al 5-6% come diceva Marelli, ma molto più alta.
Non so la percentuale esatta quale sia, ma dovessero essere anche solo due episodi, perché non andarli a rivedere? Cioè non è una questione di percentuale,
ma infatti
la questione è che in quel caso lo vai a rivedere. E se secondo me l'allenatore ha la possibilità di imporre in quel caso all'arbitro di andarlo a rivedere, ben venga.
Però non si possono cambiare le regole a partita in corso. Cioè certo, se fin qui scusami, si però è messo Francia, il chiaro Francia, ed evidente errore.
Ma qui nessuno ha detto di cambiare le... Cioè la FIGC non ha scritto nel comunicato dalla 24esima giornata cambiamo le regole e inseriamo il challenge.
Sull'on-field review, cioè di andare a vedere quello che loro dicono nell'ultimo paragrafo è sostanzialmente cambiare le regole. Cioè finora si andava a rivedere solo in caso di chiaro ed evidente errore, ovviamente secondo la valutazione di un essere umano. Niccolò può avere un'idea di chiaro ed evidente errore che è diversa dalla mia, diversa da Fabrizio, eccetera, eccetera. Qui si dice, non importa più che sia chiaro ed evidente errore. Qui basta che ci sia un non lo so, magari ricontrollo, quindi mi delegittimo a livello arbitrale. E come diceva Luca, allora rischio ogni 3 minuti vado a rivedere.
Io soprattutto non riesco a capire, cioè quando si parla dei casi controversi, cioè è un discorso, è una frase importante, ma che è suscettibile di miliardi di interpretazioni. Qual è un caso controverso?
A me Fabrizio sembra una citazione un po', passami il termine, paraculo, quella dell'episodio controverso. Cioè
no,
non vuol dire niente.
Più che altro è illimitato il terreno.
Io non sono mai stato un arbitro, per cui non bisognerebbe mettersi anche nella testa di... Però
certo,
io credo che troppe volte ci sia una mancanza di buon senso. Cioè, io sono un arbitro, fischio quando mi pare a me. Quando arriva, non so, c'è una decisione da prendere, per me è al 100% non rigore. fischio, però so che dall'altra parte c'è qualcuno che potrebbe contestarmi la decisione. Ma io, per il mio bene, anche se sono convinto al 100% che quella sia una decisione corretta, faccio contenti tutti e la vado a rivedere. Invece, troppe volte, gli arbitri preferiscono mettere davanti loro stessi alla tecnologia e, secondo me, sbagliano. E allora, se non la capiscono, gliela si impone questa cosa.
Però Fabio, io su questo ragionamento ti seguo non fino in fondo, nel senso che ci sono delle situazioni che sono talmente evidenti che se per te è calcio di rigore, chi guarda in quel momento lì la moviola, chiamiamola così, invece di chiamarla VAR, e gli dice è il rigore tutta la vita, perché devi tornare a rivederlo? Cioè, secondo me, se quello che sta... Perché sennò altrimenti cioè, non funziona più nemmeno il VAR in questa maniera. Cioè, se ogni episodio di rigore... Cioè, allora devo andare a rivederlo a prescindere comunque, posso andare... Senza, non c'ho bisogno nemmeno di uno che mi dica vai a rivederlo.
Non mi sono spiegato. Stavo parlando di VAR a monte che mi chiama o non mi chiama. Sto dicendo io, arbitro, per il mio bene, quando prendo una decisione in un momento cruciale della partita, anche se sono sicuro al 100%, io per il mio bene, cioè io sono un grande paraculo e quindi paro il culo e per il mio bene faccio vedere a tutti che sono bravo e vado a vedermi l'immagine. Invece troppe volte uno dice io sono convinto, me ne frega niente di quello che pensate voi. Questa cosa secondo me dà fastidio alla gente.
Fabri, ma tornando all'episodio di Napoli, perché lì quando Marelli prima ha ricostruito il discorso tra Giua e il VAR, in quel caso il VAR, come ha detto Marelli, lì Giua non ha la possibilità di vedere il fallo su Donati e quindi ammonisce Milik per simulazione. Il VAR dice, guarda, il contatto c'è stato, quindi non è mai simulazione. Ora, in quel caso, pur solo per constatare un episodio che tu non hai potuto vedere in presa diretta, perché non andarla a rivedere, Nick?
Certo.
Perché non andarla a rivederlo
in quel caso lì, secondo me è giusto.
E allora, siccome c'è chi va avanti a dire no, io decido io e voi non siete niente, evidentemente si arriva all'ultimo paragrafo che abbiamo letto oggi.
Però
se non la capiscono con le buone, la capiranno con le cattive.
Però
l'altra cosa...
No, volevo soltanto chiedere, ma il rischio non è quello di andare troppo... Non dico che ci si stia già andando verso, aspetta Nick, ma che si vada verso il populismo nelle decisioni che gravitano intorno all'arbitro, al VAR, al challenge, cioè di provare ad accontentare quanto più l'Italia in senso lato e poi alla fine però diventa l'anarchia, perché già così adesso si decide alla 24esima di cambiare un po' le carte sul tavolo.
So, proprio per tornare su Napoli-Lecce, secondo me se l'arbitro in piena coscienza e serenità si fosse andato a rivedere le immagini avrebbe deciso che quello era un rigore.
Però Fabri, questo è un errore singolo, cioè se diciamo che Giù in quel momento ha sbagliato siamo d'accordo, io non capisco però perché deve essere messo sotto accusa e generalizzato il discorso fino a dire che dobbiamo cambiare le volte in cui andiamo all'on-field review per evitare polemiche strumentali. Quando citiamo episodi singoli?
Da questo punto di vista io ho una posizione estrema, posso capire che non piaccia, però la mia posizione, io continuo a dirlo e a scriverlo, cioè è la posizione della roulette. Quando le due volte all'anno che io vado a giocare e perdere dei soldi alla roulette, succede questa cosa qua. Io gioco, nel corso della mia oretta di gioco, succede sempre che magari il croupier, perché è in mezzo a 50 giocatori, questo e quell'altro, sbagli qualcosa, no? Paga una giocata in più, ne paga una in meno, c'è un errore.
Certo.
A quel punto il VAR del casinò, cioè le telecamere, decidono, impongono le decisioni al croupier. Secondo me dovrebbe sempre decidere chi sta davanti alla telecamera, non chi sta in campo. Ma è una mia posizione, capisco che non si può fare, non va bene.
Cioè, a me gli altri sport che hanno adottato il challenge, il VAR, non mi sembra che siano sport anarchici in questo senso, Francia. A me sembra progresso.
Io parlo dell'on-field review e io non mi sto riferendo al challenge. Io seguo l'NBA da quando avevo 6 anni e sono sempre stato un passo avanti come l'NFL. Sul challenge io sono perfettamente d'accordo. Se, come diceva Luca Marelli, lo circoscriviamo, perché altrimenti poi passa il messaggio: sì, il challenge consente agli allenatori di chiamare, però ci sono delle situazioni, quante volte, per quali episodi, qual è il baratto, perché in questi sport se te sbagli a chiamare il challenge perdi un time out o altre cose. Io resto un po' perplesso sul fatto che si dica agli arbitri dalla 24esima giornata andate sempre a rivedere l'on-field review per evitare polemiche strumentali sui casi controversi, che come diceva Nick per me può essere controverso. Magari Fabrizio è abituato a vedere partite di calcio che sembrano lotta greco-romana e dice no, questo fallo non è controverso. Cioè, ognuno ha una sensibilità diversa nel definire controverso.
Io ho fatto l'esempio, no, del secondo rigore della Juventus sulla Fiorentina, perché alla fine è stato richiamato l'arbitro. Vattela a vedere, evidentemente.
E nonostante questo è rimasto della sua idea.
Cioè, quella cosa lì sarebbe andata bene, diciamo, nell'opinione pubblica generale, solo se l'avesse tolto. Cioè, però quella è una sua decisione, lui l'ha rivista. Quindi è controverso nel controverso. Cioè, e non se ne esce mai. Io non so come
Invece, secondo me, se un arbitro va a rivedere, conferma la sua decisione, a me va benissimo, invece. Perché almeno io, quello che non capisco, ve la faccio ancora più semplice, è che quando ero bambino mi facevano la spremuta con lo spremiagrumi così. Quando è arrivato lo spremiagrumi elettrico, a me vedere mia mamma che spremeva la grumi, dicevo, sei fessa, premi lo sto con la macchina, usiamo la tecnologia. Io invece sembra sempre che si debba stare nel medioevo, io non capisco perché.
Lo so, però Fabrizio, se quello comunque a detta di tutti è meno rigore di rigore, poi alla fine lo conferma, e che si fa? Cioè, e caso rimane controverso ugualmente, perché per noi è una decisione sbagliata.
No, io, a me va benissimo se uno decide una cosa, dice, vado a vedere e confermo la mia decisione, io sono sereno. Io
non lo so, io probabilmente quelli che lo subiscono un po' meno, però magari perché sentono, cioè vedono, e anche loro, cioè non credo sia così facile farlo accettare, Fabri. Io ho questa idea, però magari mi sbaglio, ecco, cioè.
Quello perché è calcio e siamo in Italia e quindi noi ci magniamo con le polemiche e sarà sempre così, però in un mondo ideale, nel fantastico mondo dei mini pony, secondo me ha più senso se uno si affida alla tecnologia, più ce n'è per me meglio è.
Ah, su questo?
A proposito del paese delle polemiche, Fabri, ti faccio riascoltare questi 5 secondi di Sarri perché ho bisogno fisicamente proprio della tua risposta. Vai, Sara.
Se non volevo essere sotto esame, facevo domande alle Poste.
Allora, e ieri le Poste rispondono a Maurizio Sarri. Ora, in che paese siamo finiti?
Allora, la battuta sulle Poste, se uno è minimamente lucido e onesto, l'ha fatta chiunque nel corso della sua vita. Sì. Questa battuta l'hanno fatta a tutti, è un luogo comune, brutto se vogliamo,
sì.
Perché non si deve fare, perché... ma se adesso andiamo a rompere le balle a Sarri, perché ha detto una cosa che chiunque ha detto, probabilmente l'hanno detta anche gli stessi impiegati delle Poste, di loro stessi, se dobbiamo rompere le balle anche su questo significa che non si può più fare niente a questo mondo, non si può più dire niente, stiamo zitti, chiudiamo tutto e arrivederci.
Poi considerato che insomma... considerato che insomma le Poste qualche grattacapo lo hanno provocato un po' a tutti gli utenti, no? Visto che loro nel comunicato difendevano la loro importanza per gli utenti, ecco, sfido chiunque a trovare.
Ho scritto un post a tal proposito, trovate su Twitter di ieri sera più o meno.
Di un'esperienza, suppongo, sì. In cui diciamo le Poste non hanno dato il meglio di sé.
Sì. Ti immagino avesse parlato del comune. Dei comuni,
esatto,
ecco.
Gli impiegati comunali,
cioè, perché poi c'è anche il luogo comune dei comuni, no,
degli statali,
dire. Esatto, quindi ci finiva più.
C'è il luogo comune dei carabinieri, dei giornalisti che sono cattivi, ogni categoria ha il suo luogo comune. Sì. Però se tutte le volte che sento dire pennivendolo prezzolato io mi devo sentire offeso, allora smetto di scrivere.
Fabri, in tutto questo arriviamo ovviamente molto lunghi rispetto a Sanremo. Giovedì scorso ci hai regalato mille emozioni con quel collegamento con la presenza di Elodie in lontananza. Però ecco, al di là del tempismo straordinario di quell'intervista di Bugo che dice Sanremo fino alla fine, la mattina dopo di fatto aver abbandonato il palco, ti sei esaltato in quel momento? Te ne sei accorto subito? Ti racconti un po', perché io sono molto curioso.
Allora, erano le 2 di notte, quindi era già molto tardi, già giornali chiusi, quindi in teoria eravamo solo spettatori in quel momento. Io ho il mio bel gin tonic, stavo guardando, osservando... e assisto alla scena, sinceramente non ho capito molto bene quello che stava accadendo, non avevo capito che Morgan avesse cambiato le parole, semplicemente ho pensato, mazza, ma Bugo gli è partita i 5 secondi, sta andando via, e quindi c'era all'interno della sala stampa, grandissimo, tutti dicevano, che cavolo succede, riapriamo i giornali, dobbiamo ribattere, una confusione generale, ma il meglio è arrivato alle 4, quando si è presentato il manager di Bugo in sala stampa, e lì il delirio, tutti addosso alle 4 del mattino, è stato veramente bello, devo dire, emozionante, però il momento più bello in assoluto, sì, è quando lo stuntman, il finto Gali, si butta dalle scale. E vi giuro che lì ho sentito urlare tutti quanti. Addio è morto, addio! Quindi, geniale Gali, bravo Gali, sei fregato.
E Fabri, nel salutarti, è solo una mia impressione e una mia cattiveria pensare che il testo rifatto da Morgan fosse più bello dell'originale?
Sicuramente ha fatto più la storia dell'originale. Oggi ci sono anche le magliette, non so se avete visto, si sono inventati le magliette con le scritte del testo di Morgan. Prima o poi andrà inciso sto testo, perché